Buongiorno, no, non sono così, io mi interesso di tecnologia, anche se amo dire che sono un operativo prestato poi a questo settore, perché non ho fatto il tecnologo nella mia vita, ho fatto altro, soprattutto in termini di investigazioni, eccetera. Però devo dire che poi mi sono entusiasmato di questa roba e ogni tanto cerco così di innovare, di portare qualche nuova soluzione che serve ovviamente a quello che è la mission di tutte le forze di polizia, nel caso dell'Arma dei Carabinieri in particolare, atteso diciamo, la capillarità che è sul territorio. Su 8.000 comuni, ben 6.000 e passa sono, l'arma rappresenta l'unico punto di riferimento della cosa. Comunque, anche, quindi mi è stato dato questa riflessione, vado velocemente anche se non è facile parlare di sicurezza e di privacy, spesso sono due concetti che sembrano in antitesi, e diciamo il prevalere dell'uno va certamente a discapito dell'altro fino a quando non si trova una mediazione. Quindi se si trovano da una parte e dall'altra dei testoni, spesso accade, non si riesce a trovare questo momento di mediazione e quindi a volte la privacy prevale sulle esigenze di sicurezza, ancorché le esigenze di sicurezza spesso e volentieri devono necessariamente incidere sulla privacy. Ma per parlare di queste cose, ovviamente, parlavo di mission. Mission, io credo che debba necessariamente ricomprendere questi due, prima di parlare diffusamente della sicurezza, quella che è la protezione. Ecco, la protezione è poi una mission principale delle forze di polizia o di comunque di chiunque opera sul territorio per la sicurezza dei cittadini. Quindi fa di prevenzione, fa di protezione, fa di analisi dei fenomeni, fa di proiezioni nel futuro di quella che l'attività è operativa e investigativa. Sulla sicurezza, io partirei da un, oggi è di moda, no? Un grande concetto, vedo che il generale Finocchio sorride perché questa è una slide che gli appartiene, no? Gli appartiene per così antica tradizione, ma soprattutto un antico interesse in quello che è l'Homeland Security. Il concetto di Homeland Security che ricomprende la sicurezza a carattere generale, una slide che rappresenta un po' diciamo, l'interoperabilità di tutte le forze che comunque sul territorio esistono, finalizzata alla sicurezza dei cittadini e del territorio, perché anche lì credo che vada sottolineato che cos'è la sicurezza del territorio, che cos'è la sicurezza dei cittadini. Quindi un concetto, ritengo, molto ampio, che va poi a sposarsi, quindi Homeland Security in senso generale, con un altro concetto che a noi che operiamo sul territorio in maniera capillare, costante, in tutti i settori, è la sicurezza partecipata, che è sicurezza integrata tra tutto ciò che sul territorio esprime le condizioni di sicurezza e la sensazione del cittadino di essere sicuro. Qui mi è piaciuto un'altra volta introdurre tre concetti che sono assolutamente importanti, secondo me. Intanto sicurezza partecipata è condivisione alle esigenze di sicurezza, che abbraccia non solo l'opera delle forze di polizia, ma abbraccia soprattutto l'opera di chi altro sul territorio si spende a favore dei cittadini. Bisogna condividere questo concetto, bisogna condividere questa esigenza. Lo stesso cittadino deve condividere l'esigenza di sicurezza. Non parlare solo di sicurezza e poi, quando si tratta di stare in certe regole, indicare che le regole fanno parte di sicurezza. Significa coinvolgimento di tutti, sicurezza. Ma coinvolgimento soprattutto delle autorità locali. Io spesso amo dire che un cittadino ha le strade del paese buie, quindi non illuminate o piene di buche, probabilmente non si sente sicuro già per questo. Al di là del fatto che poi mette le sbarre alle finestre del piano terra o del primo piano, del secondo piano, a seconda poi del tipo di immobile. Ma già avere l'illuminazione, non avere le strade percorribili senza grossi problemi, già questo lo rende sicuro. Che parlo di coinvolgimento di tutti, coinvolgimento della polizia locale, coinvolgimento di altri che comunque sul territorio svolgono attività di interesse del cittadino. E poi compartecipazione. Se l'esigenza di sicurezza è un'esigenza di tutti, allora tutti dobbiamo collaborare per rendere sicuro il territorio. Ecco, io credo che per la sicurezza partecipata, integrata, credo che l'insieme di questi valori, io li chiamo valori, rende giustizia poi agli sforzi che è il dovere di fornire sicurezza fa sul territorio. Quanto ci riguarda, noi abbiamo fatto in modo che, proprio per la capillarità che abbiamo sul territorio, dagli Alpi alle Piramidi, ma assolutamente da Trieste a Gibellina, ricordare un luogo, infatti, tutti siano, parlo dei reparti dell'arma, siano compartecipi dell'esigenza. Cioè ci sia una infrastruttura, io la chiamo telematica, ma è certamente un'infrastruttura che va oltre la telematica, ma l'infrastruttura telematica è certamente il momento di congiunzione di tutti gli sforzi, perché è il trasporto dell'informazione, il trasporto della notizia, il trasporto immediatezza dei fatti, è assolutamente importante per permettere a chi poi ha il compito della decisione di ottimizzare l'impiego delle risorse. Tutti i giorni a Lampedusa, sapere dalla nave che è in alto mare, che ha avvistato un barcone, che si sta avvicinando un barcone carico di migranti, e la comunicazione a terra e quindi di rimbalzo agli organi centrali interessati diventa assolutamente importante. Per che cosa? Per preparare l'accoglienza e il soccorso. Ecco, se non ci fosse questa immediatezza dell'informazione, probabilmente la catena umana che si è buttata giù a mare per salvare gli ultimi naufraghi nel porto di Lampedusa ci sarebbe stata, ma perché c'era? Perché li aspettavano, perché qualcuno aveva detto che stavano arrivando. Sfruttando questo istituto telematico, ovviamente si entra nel concetto di sistemi di comando e controllo di tutte le forze che sul territorio, di tutti i sensori che sul territorio destinati a fare sicurezza, a produrre sicurezza, a verificare la rispondenza alle sicurezze di ciò che è sul territorio. Anche questo è assolutamente importante, perché più e meglio si comanda e si controlla ciò che è sul territorio, meglio si impiegano le risorse. Sono tutti concetti che poi vedremo velocemente E quindi che cosa c'è come sistema di comando e controllo? È il cuore di tutte le forze di polizia, ma l'organo che riceve l'informazione, che fa l'analisi dell'informazione, immediatamente riporta il valore dell'informazione a chi decide, ma che soprattutto gestisce le forze che sul territorio, fin dal 98 noi abbiamo fatto interconnessione di centrali operative di Polizia di Stato, Finanza, poi mano a mano con la maggiore valenza delle polizie locali, in termini normativi, ma soprattutto nell'ambito dei patti per la sicurezza che il Ministro dell'Interno stava spiegando sul territorio, quindi coinvolgendo tutti questo concetto, noi riusciamo, a volte completamente, a volte ecco, interconnessione, poi nata nel 98 ha avuto momenti di maggiore o minore accelerazione anche in ragione delle risorse economiche, perché poi alla fine bisogna fare i conti con denaro e con la tecnologia, bisogna fare i conti anche con la esatta volontà di tutti di partecipare. Ecco, noi abbiamo realizzato, perché interconnessione su che cosa si basa? Sulla immediata conoscenza e partecipazione alle risorse. Centrale operativa, di aver partecipato personalmente alla costruzione centrali interconnesse, erano in videoconferenza, condividevano esattamente le risorse sul territorio radiolocalizzate, per cui quando il cittadino chiamava, chi decideva, a seconda regole, piani coordinati del territorio, eccetera, non sto a dilungarmi, qual era il risultato? Che lì dove il cittadino aveva bisogno ci arrivava la macchina più vicina. Questo era il risultato migliore e più importante. Stiamo ricostruendo, stiamo ancora andando avanti, perché poi alla fine un cittadino che chiama il numero di emergenza, qualunque esso sia, ha bisogno di vedere subito arrivare qualcuno, ha bisogno che qualcuno si interessi immediatamente a quella che è la sua esigenza. Poi nel 112 poi vedremo, va dal gattino che sta sull'albero e sta per cadere, all'uomo che è stato ferito per strada, eccetera. Adesso diciamo, la casistica è molto ampia. Una centrale operativa che noi, per quanto ci riguarda, peraltro abbiamo anche portato addirittura mobile. Devo dire, questa l'abbiamo realizzata nell'ambito dei fondi europei, quindi il PON Sicurezza, col vecchio PON. Abbiamo fatto in modo che questo cuore, questo sistema di comando e controllo si avvicinasse sempre di più al luogo del grande evento, dell'evento particolare, eccetera. Proprio per dare a chi sul territorio in quel momento è destinato a fornire aiuto, soccorso, emergenza, sicurezza, perché non dimentichiamo che quando c'è un terremoto, al di là delle esigenze, ci sono anche esigenze di ordine e sicurezza pubblica, bisogna anche controllare che qualcuno non faccia qualche raid, no? Perché purtroppo gli sciacalli ci sono sempre, quindi la preoccupazione di chi va è anche quella di assicurare che il territorio non venga violato, soprattutto nel momento quando è più vulnerabile. Le soluzioni che noi abbiamo adottato, intanto insieme alla centrale operativa, ma questa la condividiamo soprattutto con la Polizia di Stato, perché poi alla fine le due polizie a carattere reale, queste sono, ricordi là, di ogni altra considerazione. Sul territorio nazionale noi ci siamo, altri sono specificamente per settori particolari o per esigenze particolari, ma chi deve pupparsi tutte le cose dalla mattina alla sera, noi siamo lì dove facciamo servizio. Quindi abbiamo messo una serie di tecnologie sulle autovetture, perché poi l'autovettura, soprattutto quella del radiomobile, è quella che immediatamente corre sul territorio ed è quella che ha bisogno di maggiore esigenza di segnalazione, di intervento, eccetera. Abbiamo messo alcuni esempi, il lettore targhe che diciamo adesso peraltro in rapida evoluzione, ma uno stand significativo nel padiglione 7 dove si possono addirittura vedere alcune di queste tecnologie. tra cui anche questo sistema che nuovo, che consente il movimento di individuare autovetture segnalate, quindi di intervenire facendo ovviamente matching con poi delle forze che il CED del Ministero dell'Interno, cui tutti i sistemi operativi fanno riferimento. Chiaro, la banca dati interforze è quella che dà il crisma dell'ufficialità, dà, diciamo, la sicurezza che quelle informazioni sono state vagliate, valorizzate e portate. Così come il carabiniere di quartiere ha quello che si chiama il controllo diretto visivo, occhi, orecchie e naso, a piedi sul territorio, anche questo ha bisogno di avere una possibilità di comunicare, possibilità di interfacciarsi anche con i sistemi e le banche dati. Così come, questo noi l'abbiamo già realizzato più volte, anche quello di inviare immagini. A volte l'immagine, anzi quasi sempre, abbiamo un giorno, l'immagine dà una informazione più completa, più immediata rispetto a quella audio. Ecco, avere un'immagine dà alla centrale operativa, ricordiamo sempre questo cuore, sensazione esatta di quello che sta accadendo, indipendentemente dal modo in cui questa situazione viene raccontata dall'uomo che è sulla strada. Altre tecnologie, sempre invito a fare un giro al padiglione 7, quest'altra nuova apparecchiatura che è stata un po' più avanzata, ancorché io vi devo dire una tecnologia, forse 6 mesi, un anno sono troppi, perché già in 6 mesi, un anno la tecnologia sopravanza, ma sopravanza anche perché noi stessi abbiamo sempre delle idee nuove, no? Per cui inseguiamo, ma non la tecnologia per conto suo, seguiamo la tecnologia ai fini della sicurezza del cittadino. Più ritroviamo apparecchiature o funzioni che ci danno questa ricchezza di maggiore servizio, più noi andiamo lì. Certo, non sempre lo possiamo fare direttamente, perché come direttore centrale ci insegna, torniamo sempre a bomba, ai soldi, i soldi ormai ce ne sono pochi. Però riusciamo, credo, nonostante le carenze, a fare qualche cosa. Così come il Provida, io ricordo, devo dire, uno dei primi che comprammo noi e la Polizia Stradale, sulle macchine, mi ricordo, su un pezzo di autostrada, credo sulla A1, ci fu l'omicidio di un collega della Stradale. E grazie alla possibilità di questo strumento di registrare l'immagine della targa e dell'autovettura interessata, i colleghi sono riusciti a individuare e arrestare. Lo cito perché mi piace dire, noi agiamo sempre, cerchiamo di andare sempre di pari passo, comunque a braccetto in queste soluzioni, poi ognuno si inventa una cosa nuova, noi, loro, tutti, ma poi le condividiamo, le mettiamo a fattor comune. Ed era questo il sistema Provida, che di suo nasce per individuare le velocità delle autovetture. Però mentre fa questo, individua la targa, individua la velocità, registra. Ricordo uno di questi strumenti dati alla radiomobile di Milano, che sulla tangenziale di Milano, a un certo punto vide passare una Porsche, si mise all'inseguimento per quello che poteva fare, ma aveva registrato la velocità, registrato la macchina, l'ha inseguita fino a quando la Porsche, per altri motivi, si è fermata, bloccata. Dice: ma io non correvo. Allora gli hanno fatto vedere il filmato da bordo macchina. A quel punto ha detto: guardate, sto anche quando decollavo, a questo punto non posso fare altro che dire va bene. Questo per dire, è chiaro che tutte queste poi tecnologie non possono fare a meno, e torno al concetto precedente, di interfacciarsi dalla strada, già da bordo macchina, con quello che è lo SDI, che è il casellario centrale, diciamo, cioè di Interforze, a cui tutti facciamo riferimento sia quando fermiamo il cittadino per strada, sia quando dagli uffici andiamo a fare interrogazioni. E in questo concetto di sicurezza voglio introdurre un altro concetto, che è il numero unico di emergenza europeo. Oggi non è stato scelto da noi, quindi è un numero europeo, per caso noi avevamo il 112, ma qual è il concetto? Sempre ai fini della sicurezza del cittadino. L'Unione Europea ha, così come negli Stati Uniti esiste il 911, che è il numero di riferimento per le emergenze, quindi parliamo di emergenze in senso generale, anche l'Europa ha deciso di dare un numero unico a tutti gli Stati e quindi ha preteso con una direttiva che tutti gli Stati si adeguassero i propri sistemi a ricevere quindi le segnalazioni di emergenza e a provvedere nel senso. Ecco. Cosa chiedeva l'Unione Europea, ma cosa che già succede in alcuni paesi europei, si sta espandendo peraltro, cioè che sistema di comando e controllo, che è la centrale operativa, sappia esattamente chi sta chiamando, quindi identificazione del chiamante, sappia anche dove si trova. Questo ai fini, ripeto, di quella immediatezza dell'intervento. È chiaro che questo è un sistema abbastanza complesso, che ha avuto dei rallentamenti nel tempo e ha visto l'Italia purtroppo un po' in ritardo rispetto alla direttiva europea. Peraltro tutto il sistema va adeguato alla risposta in multilingue, quindi, perché lo svedese che arriva in Italia, dico che parla in svedese perché non lo comprenderebbero, lo comprenderebbero in pochi, ma certamente le lingue principali, lo spagnolo, l'inglese, il francese e il tedesco, queste sono le lingue principali, soprattutto per l'Italia, che è un paese turistico, diventa importante. Ecco, questo doveva essere assicurato, è stato assicurato. Ora, l'Unione Europea va da dei tempi, noi purtroppo, per una serie di motivi vari, non siamo riusciti a stare nei tempi, non noi, diciamo, a livello governativo. Nasceva come principio da una sorta di call center, questo intendeva l'Unione Europea, perché così è fatto. Io ho visto quello di Madrid, ho visto quello di Parigi, ho visto Scotland Yard, anche se è fatto in maniera un po' diversa, ma funziona così da altre parti, cioè c'è una nuvola di addetti che riceve la segnalazione di emergenza e la smista a seconda di quella che è la valutazione, cioè la smista all'organizzazione sanitaria, se è un problema sanitario o di altro genere, o la smista alle forze di polizia che in quel momento stanno operando lì dove c'è da fare un intervento di polizia. Questo è il concetto. Chiaramente è stato messo in piedi un primo esempio a Salerno, in cui noi in Italia abbiamo due numeri, il 113 che è il numero di emergenza tradizionale, il 112 che è il numero di emergenza dell'Arma dei Carabinieri, ma questo per scelte antiche, no? Ha dato poi tanti numeri alla riduzione del numero di soli. Ecco, a Salerno abbiamo fatto un primo provvedimento, credo, 3 anni fa, in cui chiaramente, siccome poi l'intervento si sviluppa sulle due forze di polizia, poi c'è poco da fare, insomma, abbiamo fatto in modo, con un sistema che era imperniato su CED Interforze, e soprattutto per l'individuazione del numero chiamante, che ci sono 164 operatori telefonici. E ogni operatore telefonico andrà e va interrogato lì dove il numero appare centralino. chi centralinista non sa chi sta chiamando. Qualcuno gli deve dire di chi è. Non tutti sono Telecom. Poi oggi con questa trasportabilità di numeri uno nasce TIM e poi può spostarsi a Wind o ad altri operatori. Così come nella telefonia fissa c'è una serie di cose. Ebbene, il lavoro grande, immenso che fa il CED Interforze è quello di ricevere l'informazione del numero che sta chiamando, di un'interrogazione in tempi infinitesimali di questi operatori telefonici e di dare risposta al chiamante, quindi all'interrogante, dicendo chi sta chiamando e ora vedremo anche dove si trova quello che sta chiamando. Peraltro, per la telefonia fissa è facile da fare, no? Sulla cartina, sulla mappa cartografica si individua. Per quanto riguarda il telefono mobile, è ovvio che individua solo la cella che sta servendo quel numero nel momento in cui chiama. Quindi diciamo che l'ambito è un po' più ampio a seconda dell'area che quella cella serve. Però è importante dire, guardate, chi sta chiamando e sta chiedendo emergenza si trova in quest'area. Al modello Salerno, che smistava sostanzialmente le telefonate al 50% tra queste due forze di polizia a carattere generale, certi parametri, fatto seguito poi tutto il resto per una marea di motivi, soprattutto in ragione di risorse economiche, perché non è semplice e non è soprattutto di poco conto, parliamo di diversi milioni di euro per adeguare le strutture a queste esigenze. Allora, che in questo caso, siccome noi avevamo già sul territorio una tecnologia già pronta per dare una prima risposta, nelle more, cosa che sta succedendo oggi, che anche le questure si dotassero di analoghi sistemi capaci di gestire nella stessa maniera l'informazione, abbiamo così avviato una prima soluzione. La soluzione che dice, vabbè, ci facciamo carico noi della ricezione della chiamata, del passaggio attraverso il CED Interforze che ci restituisce quella informazione sul numero, identificazione del chiamante e la localizzazione, per poi passarla ai colleghi della polizia o ad altri operatori, soprattutto al 118, perché poi vedremo alla fine, direi che il 70% di questi interventi poi riguardano interventi di carattere sanitario o di altro, perché poi gli interventi veri di polizia si riducono poi alla fine, anche se ciò non toglie che sull'intervento comunque una macchina nostra, una macchina della polizia ci va, perché non possiamo non sapere che cosa sta succedendo. Bene, questo è il modo di lavorare, arriva la chiamata viene ribaltata al CED Interforze, il CED Interforze fa l'interrogazione degli operatori, restituisce l'informazione provvista di identificazione del chiamante e di localizzazione del chiamante sul territorio viene poi riportata. Questo è in un concetto di centralità di questo sistema di comando e controllo, centralità che riguarda tutte le forze. Devo dire che, oltre agli esempi che ho fatto, c'è anche un altro esempio che è quello di Varese. Ecco, perché Varese? Spiego nel dettaglio, ma a Varese c'è una sperimentazione che è fatta secondo quel criterio iniziale che vi ho detto, il call center laico, cioè dove c'è una nuvola di operatori non catalogati, forze di polizia, che riceve l'informazione, fa l'analisi, la gestisce e la smista poi a tutte le forze di polizia, ma soprattutto al 112. È chiaro che è una nuvola che si fonda essenzialmente sull'organizzazione del 118, poi sostanzialmente. Per cui è una sperimentazione, credo che adesso la stiano estendendo in Lombardia, perché paga il governatore della Lombardia, se non vado errato. No, non paga manco lui. Comunque, se c'è qualcuno che paga sarà esteso. ma è un altro concetto di emergenza, un concetto di emergenza che si avvicina di più al concetto europeo, dove ciascuno poi viene interessato per quello che deve fare. E qui torniamo alla interconnessione. È chiaro che lì dove le centrali operative sono interconnesse, cioè è come se fossero nello stesso posto, ancorché ognuno sta a casa sua, ma sono in videoconferenza, si sentono, si ascoltano, condividono sulle mappe cartografiche le risorse che sono sul territorio, è come se stare a braccetto. Questo significa dare immediata risposta alle esigenze del cittadino. Per quanto ci riguarda, ma anche il Ministero dell'Interno è nata da poco una room dedicata, poi tutte queste informazioni sul territorio nazionale vengono riportate, grazie a quella infrastruttura telematica che vi ho parlato prima, fino a livello centrale, perché poi la sala operativa del Comando Generale o al Ministero dell'Interno, quella cosa all'ultimo piano, su in cima, dà poi ai decisori, ai vertici, la capacità di informare gli organi di governo, informare chi di dovere, ma soprattutto di prendere decisioni lì dove l'informazione è di particolare rilevanza. Il concetto di sicurezza, io mi fermerei qui, perché sennò poi esco fuori dai termini e il generale Finocchio mi bacchetta, già mi ha bacchettato. La privacy, ecco, e qui entro in un argomento che io non conosco molto bene, e perché è un concetto che è sempre in divenire. Professor Pizzetti è abbastanza, insieme al suo entourage, molto attivo nel portare avanti. Devo dire che già con Stefano Rodotà nacque la privacy, ma nacque in una certa maniera, poi nel tempo, grazie a Dio, si è trasformata. Io ricordo, andando a Scotland Yard, Londra, chiunque si gira per strada sa che è video sorvegliato, eppure nessuno dice niente. Scotland Yard guardano. Se tutto va bene, non succede nulla. C'è qualche problema, ci mandano chi è più vicino. All'epoca, ricordo, nacque la grande polemica sul possesso e la catalogazione e l'archiviazione delle immagini, no? Più di 2 giorni, più di 3 giorni, più di 1 settimana, poi ognuno allungava il periodo a seconda di quella che è la cosa. Qui io comincio a dire, ma qual è il punto di mediazione? Vale di più la sicurezza o vale di più la privacy? Mi chiedo, ma in un luogo pubblico, fino a che punto esiste la privacy? Le risposte me le do, non le dico, ma ciascuno credo debba fare questa riflessione. E al professor Pizzetti in una cena dissi, ma a mio parere, ho convinto, il problema non è recepire immagini e archiviarle, ma è l'impiego di queste immagini, così come recepire dati personali e archiviarli. Il problema è l'impiego, lì bisogna essere feroci, non a monte. Poi i sistemi e i modi per arrivare a essere feroci, questo li devono decidere. Devo dire che negli ultimi tempi ci si sta portando verso questo concetto. Io ho fatto così, ho buttato giù 2 o 3 cose molto veloci, no? Legge primaria, la 675 del 96, che fissa, diciamo, i canoni principali, poi quella un po' più corposa è il 2003, quando si comincia a parlare in maniera più intelligente, secondo me, di privacy, di tutela e protezione dei dati personali. Perché evidentemente la materia aveva bisogno di essere snellita. I dati quali sono? Quelli da proteggere, no? I dati personali, identificativi, i dati sensibili, i dati giudiziari. Nei dati personali poi ci sono dati anagrafici, dati di immagine e quant'altro, così come identificazione. Ha fatto, ed è stato poi fatto nel tempo, una differenziazione tra le forme di tutela di tutti questi dati. Ci sono dei dati molto sensibili, dei dati un po' meno sensibili, dei dati che possono essere tranquillamente divulgati, ma d'altronde in questa era globale, cioè nel momento in cui Internet ha preso piede, ci sono rivoluzioni che vengono fuori tramite Internet, in cui c'è Facebook. Allora, dico, quale valore ha più una privacy inteso in senso antico? I nostri ragazzi, per chi ha figli, va regolarmente su Facebook, mi fermo ai ragazzi, ma non si rende conto di dove mette i dati, le proprie fotografie, commenti, riflessioni, stati d'animo, perché questo poi c'è su Facebook. E li mette a disposizione del mondo, un mondo che noi conosciamo poco, che tentiamo di conoscere. Io, con il dottor Vulpiani, spesso mi avventuro in queste riflessioni, ma noi tentiamo di conoscere, tentiamo di risalire a chi naviga in maniera piratesca nel mondo globale e web, ma non è detto che ci arriviamo. Ed è forse questa la grande riserva che c'è quando si parla di cloud computing, no? La sicurezza non solo delle informazioni, ma del momento e del punto in cui queste informazioni vengono archiviate. E so io se il cloud si trova in una piattaforma in Oceano Pacifico o si trova a Islamabad, perché purtroppo oggi non è più la privacy intesa come quando è nata con l'onorevole Rodotà e poi ha proseguito con Pizzetti, che la sta trasformando sempre, questo devo dire, sotto la spinta di chi poi con queste tematiche si confronta giornalmente, e sono poi chiaramente le forze di polizia, che soprattutto il Ministero dell'Interno, che è il, diciamo, chi propone, chi entra nel concetto e cerca di dare, perché il compito è la responsabilità sua, di creare attenzione nel garante della privacy e dire attenzione, c'è qualcosa che sta cambiando, il mondo è cambiato, vediamo di dare un valore diverso alla protezione dei dati personali. Stanno nascendo una serie di attività propositive, non ultima una direttiva del febbraio 2005 è stata quella che magari ha già cominciato a cambiare profondamente il concetto di privacy, partendo soprattutto da che cos'è la misura minima di sicurezza. Cioè, noi dobbiamo dare un circuito, un recinto, uno steccato di primo livello per evitare che chiunque si possa impossessare dei dati personali. Poi è chiaro che ci sono altri dati, e quindi la differenziazione dei dati, per i quali va data una sicurezza differenziata. Ci sono dati assolutamente leggere, ci sono dati in cui, immaginate, ultimamente avete letto sui giornali l'impossessamento dei codici dei bancomat, no? C'era la Sony recentemente, qualche giorno fa, che è venuto fuori che chi andava a comprare, chi va su eBay, chi va a fare acquisti online, è sempre sicuro? Allora, quanto devono essere protetti questi dati? Allora, noi ci preoccupiamo a volte dei dati personali di nascita, dati familiari, eccetera, ma ci preoccupiamo del numero della carta di credito che spesso arriva a disposizione di tutti. Ma chi ha un computer, chi ha una connessione internet a casa vede che cosa gli arriva regolarmente. Ma come arriva? Basta un accesso a un servizio di questo genere, che poi c'è un circuito, e qui Vulpiani si arrabbia perché non riesce sempre arrivare tempestivamente a individuare chi si impossessa di queste cose, perché il mondo globale è fatto così. Ora, torno a riflettere, io finisco e chiudo qui. Qual è il punto di mediazione tra sicurezza e privacy? Questo è, credo, l'argomento più importante. E questo punto di mediazione si avvicina al concetto di sicurezza più probabilmente il territorio diventa sicuro, soprattutto in termini preventivi. Più si avvicina al concetto di privacy, e beh, insomma, non so poi quanto si possa fare tanta sicurezza. Questo lo dico agli enti locali, soprattutto, che ora si stanno veramente lanciando in questa avventura grazie ai partner della sicurezza. Sempre più nascono interoperabilità con progetti di videosorveglianza cittadina, eccetera. Già i comuni stessi si avvicinano alla lettura targhe, eccetera, no? Ci rivediamo, soprattutto perché inseriti nei patti della sicurezza che firma il Ministro dell'Interno, una serie di progettualità. Sono un operatore di polizia e quindi non vado oltre. Però invito tutti a riflettere, i cittadini. Cerchiamo, se vogliamo essere più sicuri, di rinunciare a qualche cosa di privacy. Soprattutto quando siamo in luoghi pubblici, perché quando siamo a casa non c'è dubbio che la violazione della privacy deve essere fatta su provvedimento del magistrato, non c'è dubbio. Ma nei luoghi pubblici o aperti al pubblico io credo che probabilmente bisogna rinunciare a qualche cosa se si vuole essere più sicuri. Grazie.